Federico I, il Barbarossa. Prima della vittoria, 23 città a colloquio, Alessandria e Ancona, la Lega Lombarda, Como, Pavia, Monferrato. Gli amici dell'imperatore sono ben pochi, ma almeno a Pavia e nel Monferrato sono forti e pericolosi. Ma che fare? Affrontare subito i nemici italiani? Il problema è grave e merita un'assemblea fra i rettori della Lega. 23 città a colloquio. A Milano si riuniscono tutti i rettori della Lega. Bisogna decidere come comportarsi a proposito di Pavia e del Monferrato. Prende per primo la parola in qualità di ospite un rettore di Milano. Il Monferrato è molto vicino a Pavia. Fra queste due terre noi abbiamo soltanto un piccolo cuneo, la Prode Tortona. Basterà questa città per tenere separati i due forti nemici, in modo che non si possano formare un'unica fascia, a noi ostile e pronta ad attaccarci dal sud, quando noi dovremmo batterci al nord contro l'imperatore? Va tenuto anche conto, aggiunge il rettore di Piacenza, che lasciare alle nostre spalle una zona nemica nella quale l'imperatore potrebbe rifugiarsi in caso di difficoltà potrebbe essere molto pericoloso. E infine, commenta un terzo, noi abbiamo avuto precise promesse da Genova che ci invierà in caso di bisogno viveri e armi, ma Pavia e il Monferrato chiudono la strada e i rifornimenti potrebbero passare solo attraverso un giro larghissimo e scomodo, oppure attraverso Tortona. Ma potrà la piccola Tortona, chiusa fra due giganti, tenere aperta una strada da Genova ai territori della Lega? Il rettore di Tortona, chiamato in causa, prende la parola. Illustri e nobili colleghi, mi chiedete sostanzialmente due cose: se la mia città ha forze ed armi sufficienti per tenere separate le due terre nemiche, e se siamo in grado di tenere aperta una via di comunicazione fra i territori della Lega e Genova. Devo rispondere di no ad ambedue le domande. No, signori, continua il rettore tortonese, sovrastando il brusio che si è elevato. Non interpretate le mie parole come inabilità o come un rifiuto di aiuto. Il patto è di battersi con tutti i mezzi e con tutte le forze, grida il rettore piacentino. Certo, ribatte il tortonese, siamo più che disposti a rispettare il patto, ma riflettete dunque, che cosa volete? Volete che Tortona sia distrutta combattendo inutilmente fino all'ultimo, oppure volete che Pavia e il Monferrato restino separate? È naturale che non vogliamo la distruzione di Tortona, esclama il delegato di Piacenza un po' rabbonito. Io vi ho dato un parere puramente tecnico, continua il rettore di Tortona. Conosco abbastanza i mezzi militari e lo stato delle fortificazioni della mia città per sapere che potremmo tutt'al più provvedere alla nostra difesa, ma che saremmo distrutti non appena cercassimo di incunearci fra le ganasce della tenaglia che ci circonda. Se voi ci ordinate di farlo, non lo faremo, ma con quale vantaggio per noi e per voi? È vero, ribatte il rettore di Milano. Noi possiamo chiedere alle città collegate qualunque sacrificio, a condizione però che si tratti di sacrifici certamente utili. Ma che fare allora? Beh, si potrebbe, è il rettore di Vercelli che parla, cercare di costruire una zona fortificata un po' a ovest di Tortona, in modo da non permettere mai alle ganasce della Tenaglia di congiungersi. E io conosco bene la zona e conosco un posto che sarebbe l'ideale. Di che posto si tratta? Prima di gettarsi nel Po, la Bormida confluisce nel Tanaro, formando uno stretto angolo. In questa zona sorgono vari villaggi rurali non fortificati, il più importante dei quali è Rovereto. La Bormida e il Tanaro, fiume spesso impetuosi e di difficile passaggio, sono già una stupenda difesa naturale, rinforzando la zona con fortificazioni in pietra, mura, torri, valli, se ne otterrebbe una roccaforte assolutamente imprendibile, sufficientemente ampia per contenervi un'intera città. Ma gli abitanti di Rovereto e degli altri paesi sono disposti a costituirsi in libero comune e soprattutto sono in numero sufficiente? Ma tutta la zona pullula di servi della gleba, fuggiti dai feudi del Monferrato, risponde il rettore Tortona. Povera gente, fuggita ad una condizione di schiavitù, braccata dalle guardie del marchese, disperata. Pagano la loro provvisoria libertà con sofferenza e miseria. Battono alle porte dei comuni chiedendo ospitalità. Noi ne abbiamo raccolti molti, ma la città è piccola e non c'è posto per la maggioranza dei fuggiaschi. Se costruiremo una città tutta per loro, continua il tortonese, essi accorreranno a frotte e saranno disposti a difendere la propria libertà fino alla morte. Inoltre, la loro condizione di nemici naturali del marchese di Monferrato ne fa automaticamente dei preziosi alleati per noi. Io propongo, conclude il rettore di Milano, di chiamare Alessandria la città che costruiremo, se tutti saranno d'accordo. Il nostro grande padre spirituale, il sommo pontefice Alessandro, è un uomo degno di questo onore. Cominceremo subito i lavori di fortificazione, ma porremo la data ufficiale della fondazione di Alessandria il 21 di aprile, data del Natale di Roma. Anche Roma, infatti, nacque come rifugio di uomini braccati e ribelli. Che questi fatti siano di buon auspicio per la nascente città. La votazione finale è unanime. 23 città approvano la fondazione di Alessandria. Siamo nel mese di marzo del 1168. Pochi giorni dopo inizia frenetica la costruzione della città, che suona come un'ulteriore sfida all'imperatore e ai suoi alleati italiani. Pavia e il marchese Monferrato mandano ambasciatori e lettere disperate a Federico, ma questi non può rispondere. Deve mettere a posto la malaugurata situazione interna del suo regno, deve quindi occuparsi di far sentire la presenza imperiale anche agli stati confinanti. Forse deve anche riposarsi dalle tremende esperienze in terra italiana. Per 6 anni il Barbarossa sembra disinteressarsi delle cose dell'Italia. I comuni ormai si sentono padroni, anche se l'arcivescovo di Magonza, Cristiano, è rimasto in Italia, dove compie continue e talvolta orribili azioni di disturbo. Nel 1170 anche Pavia, Como e Monferrato sono costretti a entrare nella Lega, ma sono alleati insicuri di cui tutti diffidano. Nell'ottobre del 1174, finalmente, il Barbarossa torna in Italia. Alessandria e Ancona. L'esercito imperiale, come per riprendere un discorso sospeso ma non interrotto, discende in Italia per la stessa via attraverso il quale l'imperatore se n'era andato quasi fuggiasco 6 anni prima. Susa, che nel 1168 gli aveva opposto resistenza, è distrutta. Asti, assediata, cede immediatamente e passa dalla parte di Barbarossa. La discesa è rapida e sicura. L'imperatore, mentre punta su Alessandria per assediarla, manda ordine a Cristiano di Magonza di assediare e distruggere anche Ancona. Il motivo dell'assedio di Alessandria è evidente dal nome stesso della città. La città è stata costruita in onore di Alessandro III e quindi in spregio a Federico. La sua distruzione deve essere necessariamente il primo passo verso la restaurazione dell'ordine e della legalità imperiale. Ancona, invece, è la base antiimperiale dell'Italia centrale. La città è divisa tra i fautori dell'impero d'Oriente e il pontifici, ma in questo momento tra le due fazioni esiste una tale identità di fini che tutta l'anima di Ancona arde in un unico odio contro l'imperatore d'Occidente, nemico del pontefice di Emanuele Comneno. Proprio nell'assedio di Ancona appare evidente che la guerra contro Barbarossa non fu una guerra d'unità nazionale e che la Lega Lombarda era solo una federazione di stati indipendenti tra loro, che prima di sistemare in modo cruento e carico di antichi odi i propri affari personali, volevano sistemare una volta per tutte il comune nemico. Infatti, come l'arcivescovo Cristiano pone l'assedio ad Ancona, accorrono a dare manforte ai tedeschi molte città della Toscana e dell'Umbria. E quel che è più terribile, se si considera che uno dei comuni aderenti alla Lega, anche Venezia, accecata dal suo odio di vecchia data per il porto rivale, manda una potente flotta in aiuto allo scomunicato arcivescovo di Magonza. Gli anconetani vedono il pauroso assembramento di nemici con un brivido di paura, ma non è la solita scena di panico senza speranze che si ripete. Questa volta esistono buone ragioni per augurarsi l'intervento di alleati. L'Italia non trema per l'ennesima invasione, l'Italia freme di ira e di spirito di vendetta. Gli assediati tentano un assalto in campo aperto. Una vera e propria battaglia campale a cui partecipa tutto il nervo dell'esercito di Ancona, ma dopo poche ore, grazie all'intervento di truppe fresche, tutte italiane, e in appoggio a Cristiano, il baldanzoso assalto anconetano si muta in una prima sconfitta e poi in una strage. Sotto i colpi incessanti e mortali dell'esercito nemico, i soldati di Ancona ripiegano rapidamente verso la città. Ma a poche centinaia di metri dalle mura, essi non hanno più il coraggio di obbedire agli ordini dei comandanti, cioè di ripiegare senza voltare le spalle al nemico, fronteggiandolo mentre arretrano lentamente. Ad un tratto, come se la paura avesse lanciato il suo macabro ordine, i soldati si girano e cominciano a correre disperatamente verso la città. È facile per gli avversari sterminare i fuggiaschi in rotta e colpirli alle spalle senza pietà e senza rischi. Come Dio vuole, una parte abbastanza cospicua raggiunge le porte e si rifugia dentro la città. Gli altri rimangono a morire sul campo e per tutta la notte si sentono le urla lugubri dei feriti. Così l'assedio continua. E continua contemporaneamente, come vedremo anche ad Alessandria, e si ripete la solita tragica scena di una città in cui cominciano a serpeggiare fame e miseria. Nel momento del maggior dolore e del peggior pericolo si moltiplicano atti di valore, ancora oggi tramandati a metà fra la storia e la leggenda. Una donna, la vedova Stamura, esce fuori a seguito di un gruppo di armati che tentano una scorreria. appicca il fuoco a un grosso recipiente pieno di catrame per seminare il terrore dell'incendio tra le file nemiche. Un prete, Giovanni, si butta in mare e, nuotando senza essere scorto, taglia le gommine che trattengono una galea veneziana ancorata davanti al porto. Poco dopo una tempesta scaraventa la galea contro gli scogli, procurando ai nemici veneziani la perdita della nave e di numerosi guerrieri. Storie come queste, numerose e spesso esaltanti, dimostrano che la città, pure alle strette, pure in condizioni di estrema indigenza, spera ancora. Ed ecco che, non dalla città della Lega, ma da due feudatari amici del Papa, giungono i soccorsi attesi. Il nobile ferrarese Guglielmo Marcheselli e la contessa Aldruda di Bertinoro, e riescono a rompere, attaccando alle spalle, lo schieramento degli assedianti ed entrano nella città portandovi numerose armate e grandi quantità di viveri. Tutto lo sforzo degli imperiali è così reso vano. L'assegno dovrebbe essere cominciato da capo. Ma a questo punto l'imperatore manda a Cristiano di Magonza l'ordine di abbandonare Ancona e di raggiungerlo sotto le mura di Alessandria, dove ancora i cittadini resistono con disperata energia. Venezia si è tradita. Ha dimostrato di non essere disposta a rispettare i patti della Lega. In dicembre arrivano le tende di Federico, i Pavesi, i Comaschi e il conte del Monferrato. Vengono a chiedere perdono al loro signore e a dichiararsi pronti ad aiutarlo. A poco altre città tradiscono e tornano pentite all'imperatore. Così passa il terribile inverno. Alessandria resiste ancora. Le città fedeli alla Lega sono ormai 13 in tutto, ma sono le più forti, e la disperata resistenza di Alessandria ha consentito loro di prepararsi con cura. Hanno un forte esercito unitario e i due comandanti espertissimi nell'arte della guerra, Eselino Balbo e Anselmo di Doara.